Ecco, buongiorno. Allora, questa è la lezione numero 25 per gli studenti di Trieste. Nelle prossime 3 ore farò delle lezioni sul rapporto fra democrazia e mercato, che è l'argomento che voi trovate a pagina 251 del manuale. Sul manuale sono 2 ore, però farò 3 ore, perché insomma vi ho anche chiesto di stampare le pagine in Excel sulle statistiche. Su democrazia e mercato aggiornata 2019, e quindi diciamo questo è un argomento importante su cui appunto è il caso di soffermarsi 3 ore e non 2 ore. Quindi siamo a pagina 251, e per chi avesse invece, per gli studenti in Erasmus che avessero il testo in inglese, il volume Interest and Stability or Ideologies and Order in Contemporary World Politics, siamo a pagina 165. Allora, in questa prima ora analizzeremo il rapporto fra democrazia e mercato nei paesi occidentali nella prima e seconda ondata delle democratizzazioni, e domani, no, scusate, l'ora successiva. Ora successiva, che è la 26, faremo il rapporto fra istituzioni politiche e istituzioni economiche durante la guerra fredda, con la terza ondata, in America Latina e Asia. E la terza ora faremo il rapporto fra democrazia e mercato dopo l'89, analizzando anche le tabelle statistiche, che mi raccomando, questo diciamo, quest'ora la registrerò domattina, martedì 31. Seguite la lezione con queste 5 tabelle già stampate. Chi ha il volume in inglese ci sarebbero le tabelle con i dati del 2015, però è meglio avere quelle aggiornate al 2019. Allora, cominciamo appunto da pagina 251. Parlare di rapporto fra mercato e democrazia in realtà è un po' una semplificazione, diciamo, lo studio in questo caso del rapporto fra istituzioni politiche e istituzioni economiche. Voi mi direte, ma come mai questa parte si fa a relazioni internazionali? Nei corsi di relazioni internazionali classici, ovviamente, questa parte non viene fatta, quindi ecco, voi siete fortunati, siete gli unici, credo, in tutta Italia a svolgere delle ore su questo argomento. Infatti, ad esempio, a Gorizia l'anno scorso ho ottenuto il corso di scienza politica e questa parte l'ho fatta a scienza politica. Però, in qualche modo, diciamo, siccome questo è un argomento, è il classico argomento di world politics, e quindi, dato che io seguo questo approccio alla world politics, analizzo anche questo tema che mi ha sempre appassionato. Ad esempio, la mia tesi di dottorato fu proprio sul rapporto fra democrazia e mercato in America Latina, e feci uno studio di tipo qualitativo, aggiornato. Io discussi la mia tesi di dottorato nel 92, poi uscì il mio volume Mercato e Democrazia in America Latina nel 97, che pubblicai dopo la borsa post-dottorato che svolsi per un periodo anche all'Università di Berkeley. Tra il 90 e il 91 avevo soggiornato un anno in America Latina, facendo molte interviste, studiando da vicino i maggiori paesi sudamericani, e quindi poi ecco recentemente nel 2000, ora non mi ricordo più l'anno, ma è uscito un mio articolo su questo argomento sui QASP, sui quaderni di scienza politica, con però stavolta degli indicatori di tipo statistico, facendo un'analisi statistico comparata, ed è quello che farò nella terza ora, cioè analizzando i dati attuali, quelli aggiornati al 2019. Quindi in realtà noi dovremmo dire qual è il rapporto fra istituzioni politiche e istituzioni economiche, e se voi vedete la tipologia di pagina 251 avete le quattro combinazioni, no? Come istituzioni politiche noi possiamo avere regimi autoritari oppure democratici, come istituzioni economiche noi possiamo avere, diciamo, delle regole basate o sul liberismo, quindi sul mercato, oppure basate su forme più o meno accentuate di statalismo e di protezionismo. Quelle più accentuate sono ovviamente dei regimi comunisti, che c'era uno statalismo completo al 100% senza la presenza della proprietà privata. Invece, all'interno dei regimi, così che so io, nazifascisti, avevamo forme di protezionismo in cui c'erano imprese private, ma erano fortemente protette dallo Stato attraverso i dazi commerciali. Quindi parlare di democrazia e mercato presuppone concentrarsi su una delle quattro caselle di questa tipologia, e in particolare sulla casella, quella, ecco, usiamo i segni cardinali così ci capiamo meglio, quella a nord-est, le democrazie liberali. In Occidente è prevalso questa convergenza tra democrazia da un lato e liberismo dall'altro. Allo stesso tempo, la casella invece a sud-ovest è quella degli autoritarismi statalisti e quella legata alla storia del Novecento, quindi ai regimi comunisti e ai regimi nazifascisti. Come vi ho detto prima, nel comunismo c'era, diciamo, a livello di istituzione economica uno statalismo completo, mentre invece nel nazifascismo le imprese private sopravvivevano, ma con un forte protezionismo statale. Ecco, quindi democrazie liberali e autoritarismi statalisti sono il più e il meno, sono le due combinazioni più semplici, più lineari, quelle che in qualche modo voi stessi, diciamo, quella a cui si pensa sempre, no? Perché siamo portati a pensare anche sulla base degli studi che, no, che anche voi avete fatto alle superiori, che appunto laddove ci sono le libertà economiche, ci sono anche le libertà politiche. E laddove invece mancano le libertà economiche, mancano anche le libertà politiche. Ecco, poi però ci sono le due combinazioni, diciamo, le due combinazioni del meno più e del più meno. Quindi noi abbiamo da un lato delle democrazie protezioniste, nella casella, diciamo così, a sud-est. Le democrazie protezioniste sono quei regimi in cui appunto ci sono elezioni, c'è una democrazia, però gli stati preferiscono non uno statalismo completo, ovviamente, perché democrazia e statalismo non è mai stata applicata, ma perlomeno un livello piuttosto alto di protezionismo. E questa è l'opzione che hanno adottato i regimi populisti dell'America Latina, le democrazie populiste dell'America Latina, soprattutto durante la Guerra Fredda. E la quarta combinazione è quella invece, diciamo, a nord-ovest, quella degli autoritarismi liberisti. E questa invece è la combinazione che ha prevalso in Asia. E questa combinazione, diciamo, di un regime autoritario che attua molto gradualmente delle riforme di mercato è quella che hanno attuato in passato, nell'Ottocento, il Giappone, negli anni 50 e 60, le quattro tigri asiatiche, e dagli anni 80 anche la Cina, il Vietnam e i paesi che stanno molto gradualmente liberalizzando l'economia. Quindi, diciamo, la democrazia protezionista è stato un modello prevalentemente sudamericano e gli autoritarismi liberisti è stato un modello prevalentemente asiatico. L'Occidente invece ha in qualche modo combinato il più e il meno meno. Ecco. Quindi, diciamo, nell'ora successiva vedremo appunto questi due modelli. I due modelli, diciamo, anomali, li analizzeremo nella seconda ora, Mentre invece in questa prima ora analizziamo lo sviluppo dei paesi occidentali su quest'asse, democrazie liberali e autoritarismi statalisti. Ecco, cominciamo, faremo questa analisi, diciamo, cronologicamente, cioè ricostruendo l'evoluzione di questi tipi di regime in combinazione con le loro istituzioni economiche a livello cronologico, quindi partendo dalla prima ondata. Ecco, la prima ondata, come sapete, come avete studiato dal corso di scienza politica, è quella che diciamo si sviluppa fondamentalmente lungo tutto l'Ottocento e poi va avanti un altro pochino anche nel Novecento, perlomeno fino alla Prima Guerra Mondiale, e che prevede che appunto questa combinazione di democrazia e mercato si diffonda nei paesi dell'Europa occidentale, la cosiddetta Pacific Union, no? Ne abbiamo parlato appunto della Pacific Union con riferimento alle teorie della pace, quando abbiamo presentato le varie correnti dei liberali, in particolare la corrente kantiana. E la Pacific Union è appunto rappresentata dai paesi dell'Europa occidentale, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. Che cosa è successo? È successo che in qualche modo, diciamo, Ci sono stati alcuni paesi pionieri nello sviluppo della democrazia e del mercato, e questi paesi pionieri, insomma, il paese pioniere per eccellenza è stata la Gran Bretagna. Gli inglesi non hanno solo inventato il calcio, non hanno inventato solo le Barbie, il subbuteo, credo anche il rugby, hanno inventato anche queste due cose qua, che ci sono state parecchio utili, sono state parecchio utili al mondo, la democrazia e il mercato. Ecco, a questo proposito, un tema molto importante che riguarda il rapporto fra istituzioni politiche e istituzioni economiche è un tema che noi abbiamo affrontato quando abbiamo analizzato le lezioni sulla metodologia. Vi ricordate, ci siamo chiesti come si fa a capire il rapporto causale fra le variabili, come si fa a capire se A influenza B o se B influenza A. Ecco, in qualche modo c'è chi è stato scritto tempo fa un saggio con una metafora molto graziosa, quella del chicken egg dilemma, non kitchen egg, non la cucina, il pollo, l'uovo o la gallina, nasce prima l'uovo o nasce prima la gallina. Ecco, come vi dicevo nella lezione sulla metodologia, attraverso gli studi quantitativi non si può sapere questa cosa, non si può sapere. Se noi nella terza ora analizzeremo queste tabelle statistiche e vedremo gli indici di correlazione tra queste due variabili nei principali continenti, America Latina, Africa, Asia, Medio Oriente, eccetera, eccetera, Est Europa, però con gli studi statistici non si può sapere se è il mercato che influenza la democrazia o se è la democrazia che influenza il mercato. Ritorna? Cosa possiamo dire? Lo possiamo capire analizzando le ondate di democratizzazione, quindi analizzando come si sono diffuse queste due istituzioni nel corso del tempo e quindi acquistando quella che gli studiosi chiamano la familiarità con il proprio oggetto di studio. E naturalmente ci sono molti contributi degli studiosi su questo argomento, quindi non è che noi dobbiamo metterci a pensare e dire oh, secondo me va così, dobbiamo semplicemente anche leggere tutto quello che è stato scritto sull'argomento e farci un'idea più chiara sul rapporto tra istituzioni politiche e istituzioni economiche. Quindi ecco, diciamo, il punto di partenza quale può essere? Il punto di partenza può essere semplicemente, diciamo, la constatazione che effettivamente in Gran Bretagna, potremmo dire anche negli Stati Uniti, democrazia e mercato vanno di pari passo, nascono insieme, si autoalimentano, si alimentano reciprocamente, quindi non possiamo dire nei casi pioniere se nasce prima l'uno o nasce prima l'altro, perché nascono sostanzialmente insieme. Invece, nel processo di diffusione di queste due istituzioni, lungo tutto, diciamo, dalla Rivoluzione francese in poi, quindi il primo imitatore è stata la Francia, e poi abbiamo avuto tutta una serie di imitatori, magari i più veloci sono state il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, poi magari il Belgio, l'Olanda, altri hanno avuto stati un pochino più lenti, sono stati meno ricettivi, e quindi democrazia e mercato si sono diffuse solo, che so io, verso la fine dell'Ottocento, pensate all'Italia e alla Germania, oppure paesi più indietro nella modernizzazione come Spagna e Portogallo l'hanno fatto più tardi, e quindi in qualche modo che cosa noi possiamo constatare analizzando questo processo di diffusione delle due istituzioni? Possiamo constatare che molto probabilmente le riforme economiche sono state precedenti a quelle politiche. Questa constatazione su quali dati empirici si regge? Beh, innanzitutto sul caso francese. La Rivoluzione francese mostra appunto che il processo di modernizzazione, il processo di riforme economiche che favoriva, ecco, lo sviluppo delle libertà economiche e della borghesia, è stata precedente alla richiesta di avere, di passare dalle monarchie assolute alle monarchie costituzionali, e all'interno delle monarchie costituzionali di avere un ruolo sempre più importante del Parlamento e un controllo sempre più forte del Parlamento nei confronti dei governi. Quindi questo è stato un processo lungo, faticoso, che non è avvenuto dall'oggi al domani. Però, insomma, quello che mostra la, diciamo, le riforme politiche sono state più lente, sono state diciamo, attuate in una fase successiva. Ecco, a questo proposito vi voglio citare un saggio che viene citato qui all'inizio di pagina 252 di un certo Black, un saggio del 68. È piuttosto importante questo saggio perché Black in qualche modo si è proprio interrogato sul processo di interazione tra le variabili politiche ed economiche. E addirittura, secondo lui, questo processo sarebbe avvenuto non in due fasi, prima il mercato e poi la democrazia. Non è stata una cosa così automatica, non è stata una cosa, diciamo così, da interruttore. Se si accende la luce, poi si spenge, poi si va in un'altra stanza e si accende la luce nell'altra stanza. No, vi sono state quattro fasi. Ecco, diciamo, la prima fase da che cosa è stata caratterizzata? È stata caratterizzata da un processo di modernizzazione che è stato attuato nel passaggio dalle monarchie assolute alle monarchie costituzionali. Allora voi mi direte, allora c'è stata prima la democrazia e poi il mercato. No, un momento. Le monarchie costituzionali non erano automaticamente democratiche, anzi. E, diciamo, sì, veniva approvata una costituzione, ma il Parlamento aveva un potere molto ridotto nei confronti del monarca. Ecco, la seconda fase invece è stata quella che ha comportato l'inizio di un processo di liberalizzazione economica. Quindi c'è stato un processo di trasformazione economica con l'industrializzazione, con la garanzia dei diritti di proprietà, con la garanzia della proprietà privata. Questo logicamente è iniziato in Inghilterra, poi si è diffuso negli Stati Uniti, in Francia, in tutti i paesi, insomma, della Pacific Union. E questo è stato un processo molto lungo, un processo graduale. E non necessariamente questo processo ha avuto anche delle pause. Vale a dire, diciamo, mentre nell'economia interna, grosso modo, le libertà economiche sono sempre state riconosciute, ci sono state delle fasi corrispondenti alle crisi economiche in cui è stato fatto ricorso un po' di protezionismo esterno. Non dovete pensare solo alla crisi del 29, che vedremo in un secondo momento, ancora non ci siamo, ma ad esempio anche nella seconda metà dell'Ottocento, fra il 1870 e il 1880, in seguito al processo di modernizzazione e di riforme economiche degli Stati Uniti, il grande avanzamento, ad esempio, delle esportazioni agricole dagli Stati Uniti, molti paesi europei hanno avuto una crisi e quindi per poter difendere i propri produttori agricoli hanno innalzato le barriere protettive, questo soprattutto verso il 1880, soprattutto nei grandi paesi agricoli europei, non certo in Gran Bretagna, ovviamente, in Francia, in Italia, diciamo, in Belgio, la Spagna, quindi questi grandi paesi europei hanno innalzato il protezionismo. Ecco, però, diciamo, poi dopo, alla fine del Novecento, l'abbiamo detto altre volte, scusate, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è ritornato il liberismo a livello commerciale. Ecco, poi la fase numero 3, evidenziata da Black, corrisponde a una fase in cui si attua il suffragio universale. Vedete, la piena democrazia ce l'abbiamo solo con il suffragio universale. Ecco, il suffragio universale, al di là dei casi pionieri di cui abbiamo già parlato, arriva nei primi del Novecento, nella maggioranza dei paesi della Pacific Union. Purtroppo alcuni paesi lo attueranno solo addirittura dopo il 45, o paesi come la Svizzera hanno introdotto il voto alle donne solo negli anni 70, quindi insomma sono stati ancora più lenti. Ecco, infine, la quarta fase, sempre secondo Black, avviene dopo il 45. La quarta fase è, diciamo, la garanzia dei diritti socio-economici, il welfare state. Con il welfare state, diciamo, lo Stato si sforza di attenuare le disuguaglianze economiche e quindi promuove il welfare state come forma per assicurare una piena cittadinanza, e questo purtroppo, ad esempio, welfare state in paesi come Stati Uniti e l'Australia è piuttosto debole, al contrario invece che ad esempio nei paesi dell'Europa occidentale, nella stessa Gran Bretagna, dove abbiamo istituzioni basate sul welfare state in campo soprattutto della sanità e delle pensioni. Pensate alle cure per il coronavirus in Europa che possono essere garantite gratuitamente, pensate invece agli Stati Uniti, questo sarà molto difficile, a meno che non vengano stipulate nuove convenzioni in materia di assicurazione sanitaria. Ecco, quindi diciamo, noi abbiamo questa prima ondata e le democrazie si consolidano e diciamo in Occidente abbiamo un processo di sviluppo graduale dei regimi democratici che arriva fino alla prima guerra mondiale, sostanzialmente. Ecco, diciamo che ovviamente come democrazia vale la definizione che avete studiato anche a scienza politica, è libertà di competizione fra i partiti e suffragio universale. Se poi si aggiungono altre connotazioni a questa definizione, garanzia dei diritti civili, il fatto che i militari non intervengono in politica, l'indipendenza della magistratura, noi avremo a che fare con le cosiddette democrazie liberali. Queste problematiche le abbiamo ricordate anche quando abbiamo fatto la lezione sulla metodologia e ecco, riguardatevi la definizione del concetto di democrazia fatte nel corso di scienza politica. Ecco, adesso però, ecco, quindi questa è stata la prima ondata, quella evidenziata da Huntington. Ecco, e in qualche modo altri studiosi che hanno ipotizzato una precedenza delle riforme economiche sulle riforme politiche sono stati studiosi come Lipset, che ha fatto questa correlazione tra democrazia e sviluppo economico, non tanto fra democrazia e mercato. State attenti, Lipset parla più di un legame fra democrazia e sviluppo economico, però questa famosa tesi di Lipset recentemente con la Cina è stata un po' indebolita. Io invece mi occupo solo, cioè lo sviluppo economico è un tema degli economisti, io mi occupo solo del rapporto fra istituzioni politiche e istituzioni economiche. Poi, come vi dicevo, Huntington, Larry Diamond, un altro famoso studioso dei processi di democratizzazione, e poi in genere si fa riferimento a tutta la letteratura dello sviluppo politico, il cui maggiore esponente è stato questo Higgott, citato il testo dell'83. E all'interno dello sviluppo politico si presuppone proprio che il processo di modernizzazione economica che ha portato, grazie alle riforme di mercato, tutta una serie di garanzie anche in materia di welfare state è stata un po' la premessa per avere una piena democrazia. A questo punto, però, bisogna constatare che, e qui passiamo alla seconda parte di questa prima ora, diciamo, questa prima ondata di democratizzazione a un certo punto ha un frena, ha un colpo di arresto. Si sviluppa una sorta di riflusso, o chiamiamola pure una controondata, e diciamo in alcuni paesi europei si sviluppano due tipi di regime, vale a dire da un lato si sviluppano regimi comunisti basati su regimi a partito unico, appunto comunisti, regimi autoritari e istituzioni completamente stataliste. La proprietà privata viene eliminata sia nel settore agricolo che nel settore industriale che nei servizi, quindi le banche vengono statalizzate. Diciamo, c'è solo lo Stato. I regimi comunisti attuano una fortissima repressione degli oppositori politici, con molti omicidi, crimini di Stato e via discorrendo. E a partire dagli anni 20 poi si sviluppano anche regimi autoritari di estrema destra, e sono i regimi fascista in Italia e quello nazista in Germania. Ecco, al contrario, diciamo, dei comunisti, sono ovviamente dei regimi a partito unico, nazifascista, però diciamo a livello economico prevale il cosiddetto corporativismo, vale a dire si mantengono le imprese private, anche se queste imprese private vengono fortemente, cioè c'è un po' il modello dell'autarchia, l'ostilità verso i paesi, diciamo, democratici e capitalisti come Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, è tale che Italia, Germania e anche il Giappone in Asia ergono forti barriere protettive per proteggere la propria industria e viene attuata la famosa teoria di Liszt dell'industria nascente. Quindi ci sono altissimi dazi doganali e lo Stato dà anche dei sussidi all'industria nascente, diciamo così. Come è stata interpretata questo riflusso, questo arresto della prima ondata? Ecco, nel testo io cito un saggio importante di un certo Gershenkron, un saggio apparso nei primi anni 60. E Gershenkron è sostanzialmente un sociologo, quindi l'interpretazione, diciamo, più accreditata per spiegare questo passo indietro, ecco, se torniamo alla tipologia di pagina 151, ecco, la prima ondata aveva favorito lo sviluppo di democrazie liberali, nella casella, diciamo, a nord-est. Il riflusso degli anni 20 e degli anni 30 ha portato a molti autoritarismi statalisti nella casella a sud-ovest. Ecco, Gershenkron che cosa ha detto? Ha spiegato, diciamo, ha dato un'interpretazione secondo la quale sarebbe stata l'economia a influenzare la politica. Quindi, ecco, anche la stessa teoria di Gershenkron riprende un po' le teorie di Huntington, di Lipset, di Diamond su una precedenza anche a livello teorico esplicativo delle dinamiche delle variabili economiche rispetto a quella politica. Qual era il punto? Il punto era che ci sono alcuni paesi che erano in ritardo nel processo di modernizzazione. Vuoi perché erano stati un po' sacrificati dalla balance of power europea, vuoi perché erano rimasti feudali come il Giappone. Italia e Germania erano rimasti frazionati in tanti staterelli, e si sono unificate solo nella seconda metà dell'Ottocento. Il Giappone era restato uno stato feudale, fino appunto alla metà dell'Ottocento, anche il Giappone. A un certo punto questi paesi cosa dicono? Ah, guarda, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia stanno andando, sono delle potenze non solo militari, ma sono anche delle potenze economiche. Quindi noi dobbiamo accentuare il processo di modernizzazione economica per garantire ai nostri paesi di avere uno status altrettanto importante nella politica internazionale, per poter avere anche noi delle colonie, per poter in qualche modo assicurare ai nostri cittadini una forte crescita economica. Gershenkron cosa sostiene? Questi paesi ce la potevano fare, imitando processo lento e graduale di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. No, non ce la potevano fare, non avevano tutto questo tempo. E soprattutto in seguito alla rivoluzione di Lenin in Russia, gli strati più poveri della popolazione, il settore operaio in Europa si stava mobilitando e chiedeva di instaurare dei regimi comunisti come in Russia. Quindi, che alternativa avevano questi paesi? Questi paesi no, non potevano fare tutto, diciamo, in modo inerziale, non potevano utilizzare la strategia del wait and see, dovevano fare in modo più rapido. Per poter stare al passo di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, dovevano affrettare i tempi e l'unico modo per affrettare i tempi era un regime autoritario. Se facevano tutto assecondando i tempi lunghi della democrazia, non ce l'avrebbero fatta. Quindi, e soprattutto attraverso questi regimi autoritari, attraverso il corporativismo, avrebbero trovato un modo alternativo di risoluzione del conflitto di classe. Quindi questi regimi autoritari a partito unico di ideologia nazifascista, e che istituivano le camere dei fasci e delle corporazioni, come il regime italiano di Mussolini, attraverso il corporativismo si offriva una soluzione al conflitto di classe che non era né quello dei paesi occidentali, con la democrazia, con i parlamenti, in quanto che in Francia, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti anche i diritti sindacali, diciamo, sono stati garantiti in modo molto graduale, Quindi, ad esempio, si sono sviluppati dei sindacati moderati, non comunisti, ma appunto socialdemocratici. In Gran Bretagna si è sviluppato un partito laburista. Quindi il fatto che il tutto sia avvenuto in modo molto graduale nel corso di 2 o 3 secoli ha permesso la graduale estensione dei diritti socio-economici anche ai settori più poveri della popolazione. Questo in Italia, in Germania o in Giappone non era possibile. Quindi il corporativismo ha rappresentato una sorta di compromesso tra lo scenario delle democrazie occidentali e lo scenario dei regimi comunisti. Quindi i regimi comunisti hanno deciso di far fuori la classe imprenditoriale. E invece, diciamo, i regimi occidentali hanno garantito i diritti sindacali dei lavoratori industriali, degli operai e dei lavoratori agricoli in modo molto graduale, e questo è stato fatto senza fare ricorso alle rivoluzioni. Col corporativismo, insomma, lo Stato riusciva a garantire certi diritti degli imprenditori e riusciva a tutelare i sindacati garantendo certi diritti anche dei lavoratori, però ovviamente in modo centralizzato, cioè ci pensava lo Stato. Quindi il diritto di sciopero veniva fortemente limitato, però attraverso il corporativismo si garantivano i salari minimi, si garantiva il lavoro, pensate a quello che ha fatto Mussolini per i contadini italiani. Quindi, insomma, in qualche modo voi mi capite che, diciamo, c'è un discorso che riguarda la comparazione tra i first comers e i second comers. I first comers hanno fatto tutto in modo lento, graduale. I second comers non ce la potevano fare a fare tutto in modo lento e graduale, perché nel frattempo era emerso anche il comunismo. E quindi, diciamo, i sindacati italiani e tedeschi non avrebbero mai avuto la pazienza dei sindacati francesi, americani o britannici. Avrebbero voluto tutto e subito e avrebbero detto: se non ci date questi diritti, noi facciamo la rivoluzione. E quindi, in qualche modo, Italia e Germania sono scivolati verso regimi nazifascisti, ecco, che quindi pensiamo anche a costruire una prima classificazione di regimi autoritari. Ecco, come vedete, a partire dagli anni 20 e 30, all'interno dei paesi occidentali si sviluppano i cosiddetti regimi autoritari a partito unico. I regimi autoritari a partito unico che per il momento hanno due colorazioni politiche, o l'ideologia di estrema destra nazifascista o l'ideologia di estrema sinistra di tipo comunista. Poi vedremo successivamente. Ecco, io vi ho anche detto di dare un'occhiata, di leggere questo mio articolo sui modelli di regimi non democratici. Quindi poi, man mano che analizziamo le varie ondate, noi parleremo anche di altri tipi di regimi autoritari, come ad esempio regimi militari o personalistici, o soprattutto dopo l'89 parleremo anche dei regimi ibridi. Quindi queste lezioni su mercato e democrazia ci serviranno anche per rinfrescarci un po' la memoria sui vari tipi di regimi democratici, ibridi e autoritari. Ecco, poi ovviamente nel corso della Seconda Guerra Mondiale ci saranno altri paesi che imiteranno Italia e Germania, ad esempio la Croazia e l'Ungheria, no? Dove ci saranno regimi fascisti. Ecco, a fine di pagina 252 vengono citati altri studiosi che in qualche modo, ecco, collegano lo sviluppo, Barrington Moore e sempre Gershenkron, collegano lo sviluppo del nazifascismo soprattutto in relazione a, diciamo, le strategie dell'aristocrazia terriera, che in qualche modo non voleva garantire tanti diritti ai contadini, e quindi ha spinto per questi regimi nazifascisti alleata con la piccola borghesia, perché in genere si fa riferimento a, diciamo, la borghesia industriale come quella, così come in Francia, che ha promosso la prima ondata e ha promosso anche il processo di democratizzazione. Ricordate anche come spesso si distinguono i partiti conservatori dai partiti liberali. I partiti conservatori all'inizio del Novecento erano contro il suffragio universale e facevano gli interessi dei gruppi dell'aristocrazia terriera, mentre invece la borghesia urbana e industriale voleva il suffragio universale e voleva la democrazia. Ecco, altri studiosi, qui cito anche questi tre studiosi che sono Rusheimer, Huber e Stevens, che in qualche modo dicono, vabbè, sì, diciamo, allora la classe industriale ha favorito la democrazia, l'aristocrazia terriera e la piccola borghesia hanno favorito il nazifascismo, però diciamo il suffragio universale in Occidente si è sviluppato soprattutto grazie alla mobilitazione degli operai. Questo è vero, però c'è anche da dire che in qualche modo il settore operaio, perlomeno in Russia, ha favorito anche i regimi comunisti. Quindi diciamo su questo c'è un dibattito. Ecco, quindi diciamo, possiamo dire che a questo punto, ecco, siamo arrivati a una fase storica molto conflittuale, che è quella degli anni 30, anni 20, emerge prima Mussolini, poi in Germania emerge Hitler, che sarà ancora più radicale. Su questo appunto ci sono le famose differenze fra regime autoritario e totalitario, ma su questo non sto a tornare, l'avete studiato per bene la scienza politica, però si tende a considerare il regime nazista tedesco come totalitario e quello fascista e Mussolini solo autoritario. Le differenze non sto a ricordarvele perché sennò ci perdiamo troppo tempo. Ecco, però poi la seconda guerra mondiale porterà alla vittoria della coalizione tra le democrazie occidentali e l'Unione Sovietica comunista, e quindi diciamo noi dal 1944 in poi abbiamo un nuovo sistema internazionale, che è un sistema bipolare, come abbiamo visto tante volte, in cui il mondo viene, l'Europa viene suddivisa fra Russia da un lato e Stati Uniti dall'altro, quindi ci sono i paesi occidentali sotto il dominio, diciamo, più pacato degli Stati Uniti e i paesi orientali sotto il dominio più militarizzato dell'Unione Sovietica. Ecco, nel 1945 si sviluppa una seconda ondata di democratizzazioni. E questa seconda ondata di democratizzazioni, quali paesi coinvolge? Qui siamo a pagina 253. Questa seconda ondata di democratizzazioni, allora, riacchiappano per le orecchie tutti quei paesi che diciamo, perlomeno sino che erano scappati di mano, dopo, con il riflusso degli anni 20 e 30. Quindi Italia e Germania tornano a essere paesi democratici. Anche la Grecia, che subito dopo la seconda guerra mondiale ha rischiato di diventare un regime comunista, riesce, diciamo, a democratizzarsi e rientra nei paesi occidentali. L'Italia e la Germania, che sono le potenze sconfitte della seconda guerra mondiale, si democratizzano e lo fanno in modi anche abbastanza rapidi. Ecco, invece restano fuori dalla seconda ondata due paesi importanti dell'Europa occidentale, che sono la Spagna e il Portogallo. La Spagna, il regime di Franco, era restato regime fascista di Franco, indebolito dalla guerra civile spagnola degli anni 30, come sappiamo, era rimasto fuori dalla seconda guerra mondiale, e questo ha avuto un effetto un po' paradossale, vale a dire, da un lato gli spagnoli hanno risparmiato e non hanno avuto centinaia di migliaia di morti come i paesi come la stessa Italia, però allo stesso tempo l'Italia ha avuto tutti questi morti della seconda guerra mondiale, però l'aspetto positivo è stato che si è subito democratizzata dopo il 1945. Lo stesso invece non è successo alla Spagna, così come la Spagna, anche il Portogallo. Due regimi fascisti di Franco e di Salazar resistono e quindi rappresentano un'eccezione alla seconda ondata. Quindi nel 1945 noi abbiamo tutto un contesto di paesi occidentali che sono tutti democratici e che tornano a attuare le libertà economiche. Grazie al piano Marshall e grazie agli aiuti degli Stati Uniti, i paesi occidentali, soprattutto i paesi europei distrutti dalla guerra, riescono a riprendere e poi avranno nel corso degli anni 50 e 60 un grande boom economico suggellato dalla nascita della comunità europea. A questo punto noi possiamo chiederci, ah no, scusate, prima di analizzare nel concreto questa seconda ondata, dobbiamo chiarire quali paesi coinvolge questa seconda ondata. dobbiamo chiederci, si estende anche al di fuori della Pacific Union? Sì, però con pochissimi casi. Ecco, le uniche altre tre democrazie che si sviluppano nel mondo sono appunto quella del Giappone, anche il Giappone, diciamo, diventa democratico, e l'India, ex colonia britannica, diventa democratica. E poi sarà democratico anche Israele, anche se con una democrazia un po' particolare, un po' una democrazia, chiamiamola, etnica, in cui appunto i diritti di voto sono prerogativa solo dei cittadini di religione ebrea. Ecco, curiosamente, India, ora lasciamo da parte Israele, Israele svilupperà un sistema bipartitico, come sapete, nonostante abbia un proporzionale puro, con l'alternanza tra la destra e la sinistra, tra i Likud e i laburisti. Ecco, invece India e Giappone avranno un sistema politico abbastanza particolare. Forse il fatto, beh, partiamoci chiaro, per India e Giappone la democrazia è stata un po' importata, è stata garantita, cioè è stata esportata dagli Stati Uniti in Giappone, ed è stata esportata dal Regno Unito in India. E quindi questi due paesi hanno avuto un sistema partitico un po' anomalo, che conosciamo tutti, che abbiamo analizzato in scienza politica, è quella delle democrazie a partito predominante, di cui ha parlato spesso Sartori. Quindi adesso chiarite, capite come mai abbiamo delle democrazie, perché insomma India e Giappone non ce l'avevano nel loro DNA la democrazia, l'hanno un po' imitata, l'hanno importata dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, e quindi la maggioranza dei cittadini indiani e giapponesi ha finito per votare per lo stesso partito, che veniva visto un po' come una garanzia, un'ancora della democrazia. Non c'è stata quindi, perlomeno nei primi decenni post-45, l'alternanza fra destra e sinistra. Quindi abbiamo avuto Partito Liberal Democratico in Giappone, che ha garantito le riforme economiche, e il Partito Liberal Democratico ha garantito le riforme di mercato, diciamo sostanzialmente. E invece il partito, diciamo così, nazionalista, il partito del congresso in India, grazie al federalismo, ha garantito la tenuta democratica dell'India. L'India ha applicato il protezionismo, quindi probabilmente l'India la dovremmo collocare forse diciamo, il Giappone è stata più una democrazia liberale, mentre invece l'India è stata più una democrazia protezionista, vale a dire hanno applicato il protezionismo economico pure all'interno di un sistema capitalistico, diciamo, accentuato. Quindi l'India ha attuato delle istituzioni politiche economiche simili a quelle dell'America Latina. Ecco, quindi, diciamo, poi Israele, no, anche Israele ha fatto riforme di mercato, anche se con un ruolo dello Stato importante. I kibbutz, quindi diciamo, cioè, sono delle forme di collettivismo in economia, quindi è stata un po' una terza via fra socialismo e capitalismo, però ovviamente dove la componente di libertà economica era molto accentuata. Di sicuro la possiamo collocare tra le democrazie liberali, non certo fra quelle protezioniste. Ha liberalizzato gli scambi internazionali di tipo commerciale, ha liberalizzato gli investimenti, eccetera, eccetera. Dunque, a questo punto bisogna chiedersi, in questa seconda ondata, come abbiamo detto, nella prima ondata si pensa che le riforme economiche abbiano preceduto quelle politiche. In questa seconda ondata che cosa è successo? C'è stato un mix. Sono andate avanti di pari passo, chi è nato prima, l'uovo o la gallina? Ecco, diciamo, per ciò che riguarda questa seconda ondata, si ritiene, al contrario della prima, si ritiene che la stabilizzazione politica, diciamo, le riforme politiche siano state più rapide. Si è passata dall'oggi a domani alla democrazia, ci sono state le elezioni e il consolidamento democratico è stato piuttosto rapido, l'abbiamo avuto quasi subito, ed è stato un consolidamento favorito dai partiti. Tutti, anche l'Italia, la Germania, il Giappone, l'India, tutti questi paesi stabilizzano subito la democrazia e i cittadini aderiscono entusiasticamente a questi regimi democratici. È vero che in paesi come l'Italia abbiamo un forte partito comunista, però è un partito comunista che non sceglie l'opzione della violenza e quindi non non esercita una forte minaccia nei confronti della democrazia. C'è anche un partito comunista importante in Francia, però insomma, non sviluppano. I partiti neofascisti o neonazisti vengono proibiti dalle costituzioni di Italia, Germania e Giappone, e quindi non si formano. E i partiti comunisti ci sono, ma sono più socialisti che non comunisti. Mentre invece, ecco, nei paesi della prima ondata, i partiti diciamo, di sinistra sono tutti socialdemocratici. Ecco, quindi sulle riforme economiche c'è bisogno un pochino più di tempo. Le riforme economiche necessitano di un pochino più di tempo perché le economie europee sono state distrutte e quindi, diciamo, verso la fine degli anni 50 si completa il processo di modernizzazione e di ricostruzione economica grazie anche al piano Marshall e il boom economico arriva negli anni 60. Quindi, insomma, ecco, mentre le democrazie già nei primi anni 50 si possono dire consolidate, quindi da un lato c'è un processo di, ricordate la definizione di consolidamento studiata a scienze politiche, no? Da un lato c'è un processo di istituzionalizzazione delle regole, di durata nel tempo di questi regimi, e dall'altro c'è un forte sentimento di legittimità che i cittadini, diciamo, concedono alle nuove istituzioni politiche. Quindi consolidamento e istituzionalizzazione più legittimità. Il consolidamento si ha già nei primi anni 50, per avere il completamento delle risorse economiche bisogna aspettare la fine degli anni 50. Quindi, insomma, in questo caso la politica precede l'economia e le riforme politiche sono più rapide di quelle economiche. Ecco, direi appunto che possiamo completare questa prima ora e qui, nella prossima ora invece analizzeremo il periodo della Guerra Fredda, soprattutto con riferimento ad America Latina ed Asia. Grazie.